Inchiesta, lavoro sarà un autunno nero. Di Maurizio Maggi. Centinaia di aziende in crisi, multinazionali in fuga, esuberi nelle banche e nel pubblico impiego. I dati e gli esperti concordano, per l'Italia stanno arrivando i mesi più difficili, e per recuperare terreno ci vorranno anni. 10 settembre 2012. Se vede nero persino un ottimista come l'economista Marco Fortis, presidente della Fondazione Edison e gran conoscitore ed estimatore dei distretti industriali, fiore all'occhiello del sistema manifatturiero tricolore, vuol dire che la situazione sul fronte dell'occupazione è davvero drammatica. Ormai si è perso il conto dei tavoli di consultazione e intervento sulle singole crisi aziendali che sono stati allestiti al Ministero dell'Economia. Di certo superano abbondantemente il centinaio. Il cocktail d'autunno sarà esplosivo. I primi segnali forti di quello che potrebbe succedere arrivano dalla Sardegna con le proteste dei minatori del Carbosulcis e dei lavoratori dell'Alcoa. Video. La crisi dell'occupazione nell'industria arriva insieme ai tagli nel pubblico impiego risultanti dalla spending review. La revisione della spesa pubblica fortemente voluta dall'esecutivo Monti alla inesorabile chiusura dei piccoli negozi, al varo dei piani industriali delle banche, ricchi soprattutto di esuberi. La contabilità dei posti a rischio, delle casse integrazioni speciali che si avvicinano alla scadenza per trasformarsi in mobilità e infine in licenziamenti, delle chiusure totali o parziali degli impianti produttivi e delle aziende commerciali è diventata un macabro ma inevitabile esercizio quotidiano della stampa scritta, parlata e del web. Per Pietro Garibaldi, docente di economia politica all'Università di Torino e direttore del Collegio Carlo Alberto, la rapidità di distruzione del lavoro è impressionante e altamente drammatica se si guarda ai giovani. Prima della crisi la disoccupazione giovanile era al 18%, oggi è al 36%. Perché si dimezzi? Temo che ci possano volere 10 anni. Il mercato del lavoro, secondo Garibaldi, di solito è una portaerei che si muove lentamente, secondo cicli di lunga durata. Prima arriva la ripresa, il prodotto interno lordo deve crescere, poi si cominciano a sentire gli effetti sull'occupazione. Ma quest'anno il PIL cala del 2%, i senza impiego sono 2,8 milioni e in un anno si sono persi 761 mila posti di lavoro. Nel gelido autunno dell'occupazione, che rischia di diventare caldissimo sul versante sociale, l'emorragia proseguirà. Solo in Veneto, secondo la CISL regionale, tra ottobre e dicembre scadendo gli ammortizzatori sociali in funzione da anni possono andare in fumo ben 20.000 posti, che si aggiungerebbero agli 85.000 lasciati per strada dal 2008. In Italia l'industria impiega il 25% del totale degli occupati, un tasso ben più alto rispetto a Francia e Inghilterra, dice ancora Garibaldi, che aggiunge, la maggior parte dei nuovi posti di lavoro sarà nei servizi, nella cultura, nel commercio. Nell'industria il futuro non è roseo, ma esistono istituti come la cassa integrazione che aiutano a superare fasi di crisi come l'attuale. Fortis invita a non dimenticare il Made in Italy, quella meccanica fratto elettronica di altissimo livello che contribuisce con almeno 60 miliardi al surplus con l'estero del Made in Italy che in totale è di 100 miliardi ed è un punto di forza e resistenza da cui ripartire. Per superare la crisi, lo storico dell'economia Giulio Sapelli, critico anche aspro del governo Monti, invita alla concertazione, perché i grandi sindacati devono essere aiutati a tener botta per evitare la proliferazione di proteste isolate e violente, e il dilagare degli hooligan della protesta. Marchi nobili in affanno. dai panettoni della Gallup ai farmaci della Sigma Tau, dalle lavastoviglie della Indesit ai motoscafi della Cranky, dai divani imbottiti della Natuzzi alle ceramiche della Richard Ginori. È infinita la lista di storici marchi in difficoltà, con centinaia di esuberi in canna, crisi innescate dalla recessione recente e situazioni traballanti da tempo si mescolano. Alle spalle hanno spesso storie diverse, talvolta persino gli aiuti pubblici risultano inutili per imprese decotte. Ma per tutti c'è una conseguenza drammatica: mettere a repentaglio migliaia di posti di lavoro. Sugli elettrodomestici, che con 120.000 addetti è uno dei più importanti settori produttivi, per esempio, si sta abbattendo un ciclone. Realtà inguaiate da tempo, come la Ocean, nel Bresciano, con 440 addetti si sovrappongono a situazioni di difficoltà innescate soprattutto dalla recessione più recente, come quella della Indesit, che chiude i battenti a Brembate sopra, nella Bergamasca, 388 lavoratori, e a Anone, 400 dipendenti, nel Torinese. Prima la concorrenza dei prodotti low cost dalla Cina e dalla Turchia, poi la gelata dei consumi ha colpito duro. E anche quando le imprese investono quattrini per elevare qualitativamente i prodotti e non dover competere nelle fasce basse del mercato, le conseguenze sono tragiche sul piano umano, perché chi investe di più in tecnologia poi ha meno bisogno di forza lavoro, commenta Giulio Sapelli. Non è semplice neppure la tanto auspicata conversione da lavoratore a imprenditore. Ci sta provando la Zanussi Electrolux, che ha un piano di 800 esuberi e tra le proposte per agevolare l'uscita ha anche quella di sostenere l'avvio di un business in proprio. Dei 150 che se ne sono andati finora, soltanto una quindicina ha accettato la sfida. D'altronde, chi apre negozietti mentre il commercio al dettaglio precipita e quest'anno potrebbero chiudere oltre 65.000 rivendite dopo le 62.000 dell'anno scorso? Sud e Sardegna in ginocchio? Li chiamavano metalmezzadri, metà contadini e metà operai, molti di loro emigranti al contrario, tornati a casa per produrre per 30 anni autobus per mezza Europa. Adesso, davanti allo stabilimento Irisbus di Valle Ufita, in Irpinia, che la Fiat non vuol più utilizzare, rimane solo la tenda della protezione civile, per 4 mesi simbolo del lungo picchettaggio. Da oltre un anno i cancelli sono chiusi e il governo è a caccia di una soluzione che non arriva. Non staremo certo così ad aspettare la fine della cassa integrazione a dicembre. E se salta tutto, io e mia moglie saremo costretti a emigrare, come fecero i nostri genitori, dice Giovanni Caruso. Quasi 15 anni passati sui quadri elettrici dei bus e un presente a zappare il pezzetto di terra di famiglia. È una polveriera pronta a esplodere, l'intera filiera dell'automotive campana, che fino a 2 anni fa dava lavoro a 20.000 persone. Oggi sono quasi tutti in cassa integrazione e con un futuro incerto. A Pomigliano d'Arco, dove si produce la nuova Panda, si lavora a singhiozzo perché il mercato dell'auto è asfittico e per i 3.000 che non sono ancora rientrati in fabbrica dopo la ristrutturazione dell'impianto, se le vendite non accelerano, tra 10 mesi non resterà che la messa in mobilità. Amelfi, la nuova grande punto, pare, non arriverà fino al 2015 e potrebbero essere annunciati 1.200 esuberi. In Calabria, dopo i fuochi agostani, divampa la preoccupazione tra gli 8.300 forestali, molti dei quali non prendono lo stipendio da giugno. La maggior parte di loro, oltre 5.000, è in forza all'AFOR, che fa capo alla regione, è commissariata e prossima alla messa in liquidazione. Il resto è in carico ai consorzi di bonifica. La giunta ha tagliato i fondi, ma la fetta più grossa di risorse la mette il governo centrale, ben 160 milioni. La spending review rischia di far saltare il tappo. A sud di Otranto, in Puglia, non camminano da anni le scarpe dello storico gruppo Adelchi. Da oltre 2000 gli addetti sono scesi a 860, ma non lavorano da anni e le proroghe della cassa integrazione scadono a fine anno. Anche nell'ex impianto della Fiat a Termini Imerese, in Sicilia, la cassa scade a dicembre. Sfiorita l'ipotesi di rischio, i 1600 dipendenti sperano nei cinesi della Chery, ma sale la rabbia, che è già ai livelli di guardia tra i 1800 della GESIP, società in liquidazione del comune di Palermo, manutenzione, custodia, pulizia di scuole e giardini. Le manifestazioni con contorno di provocatori che bruciano i cassonetti sono già cominciate. In Sardegna le crisi aziendali si collegano e l'impatto rischia di essere terribile nella contabilità dei posti di lavoro. La chiusura dell'Alcoa di Portovesme in provincia di Carboni, che il 1 settembre ha spento gli impianti e presto metterà in cassa i quasi 900 addetti, probabilmente provocherà la chiusura della centrale Enel, che produce energia quasi esclusivamente per lo stabilimento della multinazionale americana, e poi toccherà alla Carbosulcis, che ogni anno destina alla centrale 1 milione di tonnellate di carbone, dice Stefano Lai, da 20 anni all'Alcoa, che mestamente aggiunge: sai cosa significa la cassa integrazione oggi a 46 anni nella provincia più povera d'Italia? Multinazionali con la valigia. E poi ci sono i grandi gruppi internazionali. A Frotte avevano imposto una tosta cura dimagrante alle filiali sul suolo italiano. Ma la crisi continua a mordere, i consumi non ripartono e molte multinazionali non si limitano a tagliare addetti in campo commerciale. Un corposo dossier redatto dalla CGIL Lombarda sottolinea che la libica Tamoil non raffina più il greggio a Cremona, che un tandem di superstar e-tech come Nokia e Siemens intende fare a meno di 580 dei 1100 dipendenti italiani della joint venture NSN, che la francese Alcatel vuole liberarsi di 490 addetti nell'impianto di Vimercate, in Brianza, presidio tecnologico delle comunicazioni. È fallita la Videocon di Anagni Frosinone, che nel 2005 passò dalla transalpina Thomson alla famiglia indiana Dott. Avrebbe dovuto produrre televisori al plasma e condizionatori. 1290 dipendenti sono invece in cassa integrazione, che cesserà il 15 dicembre. Nella farmaceutica chiude il piccolo centro ricerche della Sanofi Aventis, perché il colosso francese ha deciso di tenere solo 4 grandi centri al mondo, e ha 70 addetti in eccesso la Pfizer ad Ascoli Piceno. Anche in comparti qualitativamente meno avanzati ci sono società controllate da gruppi esteri pronte a sbaraccare, come Teleperformance, attiva nei call center. Nella sede di Taranto i 1800 lavoratori fanno la cassa integrazione a rotazione. Stiamo perdendo continuamente commesse a favore di concorrenti che praticano prezzi più bassi dei nostri perché utilizzano call center basati in Albania, Romania e Tunisia, dice Paolo Sarzana, direttore delle relazioni esterne. Per il sindacato 1800 rischiano il posto. Piccoli nella tagliola. Si stavano leccando le ferite della crisi del 2008-2009, la ricaduta nella recessione ha inferto un'ulteriore mazzata. Una ricerca dell'Università di Padova e di Adacta Studio Associato rileva che delle 1555 imprese che gli esperti chiamano quasi medie e che nel 2007 fatturavano tra i 10 e i 13 milioni di euro, solo 248 hanno superato i 13 milioni 3 anni dopo, mentre quasi 900 sono arretrate o sono sparite. Le piccole possono resistere e crescere se aumentano il contenuto tecnologico o di qualità percepita dei loro prodotti, o se si agganciano a una filiera in cui c'è un'azienda che fa da traino, spiega Paolo Guditta, direttore del Quala Business School dell'Università Venete. Un meccanismo virtuoso che è riuscito a pochi, soprattutto a quelli, come dice Sapelli, che anziché riempire il garage di Maserati girano sulla punta e mettono i quattrini in azienda. Chi non è patrimonialmente solido frena o alza bandiera bianca, in entrambi i casi si dissolve occupazione, racconta Roberto Soncin dell'ufficio studi della CISL del Veneto. Molte imprese hanno riportato all'interno parecchie lavorazioni che avevano affidato a fornitori, così ogni giorno chiudono microaziende con 3, 5, al massimo 10 addetti, uno stillicidio che passa inosservato, ma quando si tirano le somme si scopre che sono spariti centinaia di posti di lavoro, esodati allo sportello. La scure va di moda anche in banca. Mai i colletti bianchi del credito si erano trovati di fronte a una così massiccia campagna di tagli. Sul tappeto ci sono 11 piani industriali che nel giro di un paio d'anni dovrebbero far sparire circa 18.000 posti di lavoro. Non ci saranno blocchi stradali né ammutinamenti sulle gru perché come sempre la categoria riuscirà ad assorbire gli esuberi con il ricorso agli ammortizzatori sociali che sono il vanto dei sindacati dei bancari. Però la contemporaneità dei progetti fa impressione, le limature più sensibili arrivano dai gruppi più grossi, Intesa San Paolo, che ha già cominciato nel 2011. Il Montepaschi di Siena e Unicredit. Si tratta quasi sempre di uscite volontarie, anche se Unicredit, che vuol ridurre il personale di 3.500 unità, per 800 di questi prevede il pensionamento obbligatorio. La crisi di redditività delle banche non è solo colpa delle crisi. Spesso hanno concesso prestiti sballati ai soliti amici, così ora sono ingolfate di crediti in sofferenza e vorrebbero far pagare gli errori di una classe dirigente inadeguata ai lavoratori, dice Lando Maria Sileoni, segretario dell'autonoma FABI. Ministero dei tagli. Nell'autunno nero dell'occupazione finisce anche il pubblico impiego colpito dalla spending review del governo. A pagare il conto più salato tra i ministeri, secondo le stime sindacali, la norma prevede il taglio del 10% del personale non dirigente e del 20% dei dirigenti sarebbero la difesa con oltre 2.000 esuberi e il lavoro sopra quota 700. Vedere la tabella a pagina 41. Mentre tra gli altri enti centrali il colpo più duro dovrebbe subirlo il nascente Superinps, in cui confluiranno anche INPDAP ed INPALS, che potrebbe dover tagliare oltre 4.000 addetti. Per quanto riguarda i ministeri, crediamo che la maggior parte degli esuberi potrà andare in pensione con i requisiti pre-Fornero, grazie agli incentivi previsti dalla spending review, spiega Giovanni Faverin, segretario generale della funzione pubblica CISL, mentre gli esuberi di INPS e INAIL, oltre 5.000 persone, saranno molto più difficili da gestire perché questi enti la cura dimagrante l'hanno già fatta. Secondo la CGIL, invece, a rientrare nei requisiti per il prepensionamento saranno, nella migliore delle ipotesi, 6.000 persone. Gli altri 5.000 restano fuori. Chiudono l'elenco di quanti hanno un buon motivo per preoccuparsi del proprio futuro lavorativo, quelli che all'incertezza ci hanno ormai fatto il callo. Nella pubblica amministrazione lavorano tra gli 80 e i 100.000 precari, cui vanno aggiunti i 20-30.000 atipici delle società in-house. per loro stretti tra vincoli di bilancio organici da ridurre e requisiti della legge Fornero da rispettare, la conferma del tempo determinato del contratto di collaborazione o della consulenza appare sempre più difficile. E qui di cassa integrazione o sussidio di disoccupazione non se ne parla nemmeno. Guai in provincia. Negli enti locali il cocktail che rischia di avvelenare il futuro di migliaia di ragionieri e segretari amministrativi ha tre ingredienti: il riordino delle province, l'obbligo di associazione per determinate funzioni per i comuni sotto i 5.000 abitanti e il parametro di virtuosità per le dotazioni organiche che verrà fissato entro il 31 dicembre da un decreto del governo d'intesa con la conferenza Stato-Città. Far coincidere l'entrata in vigore di tre provvedimenti del genere è pura follia, sostiene Federico Bozzanca, segretario nazionale CGIL con delega agli enti locali, rischiano di saltare servizi essenziali per i cittadini. Le 61 province che saranno soppresse in base ai criteri fissati dalla Spending Review hanno oltre 22.000 dipendenti, i quali dovrebbero essere riassorbiti dalle nuove province che nasceranno dalla fusione di quelle che non rispettano i requisiti fissati dal governo. È evidente, spiega Bozzanca, che un processo del genere porterà alla duplicazione di molti ruoli e quindi genererà inevitabilmente degli esuberi. A dormire sonni agitati, infine, gli oltre 200.000 dipendenti delle 5.700 società in-house partecipate dagli enti locali italiani. La Spending Review prevede la loro chiusura o in alternativa la cessione delle quote pubbliche. I dipendenti delle società che fanno capo alle sole province sono all'incirca 60.000, un esercito con lo stesso numero di addetti delle province stesse. Hanno collaborato Michele Caropreso, Fabio Lepore e Claudio Pappaianni.